6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Una sbandata, poi la carambola fuori strada e infine le fiamme. Punto di partenza dell'edizione odierna, l'incidente stradale che la notte scorsa ha causato la morte di un sedicenne in Valle di Blegno. Lui ed un coetaneo, ferito leggermente, erano le uniche persone a bordo dell'auto. Sentiremo la testimonianza di chi è arrivato sul posto poco dopo. E poi fa molto discutere negli Stati Uniti la volontà dell'amministrazione Trump di cambiare la prassi in alcuni approcci vaccinali. È il caso della vaccinazione contro l'epatite B per i neonati, una nuova prassi che in realtà si avvicina a quella vigente in Svizzera, ma anche da noi si guarda con una certa apprensione al cambio di paradigma americano.
Stanno cercando di mettere in discussione delle vaccinazioni che facciamo da decenni, che sono estremamente sicure e che non hanno veramente motivo di destare preoccupazioni, quindi stanno sicuramente cercando di mettere, tra virgolette, polemica in determinate misure preventive di malattie infettive che sono estremamente efficaci e sicure.
Lei, Elisa Cottanatu, capa servizio dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, dell'EOC. Ci occuperemo anche di junk food, di cibo spazzatura. Per la prima volta, infatti, negli Stati Uniti è stata lanciata un'azione giudiziaria contro 10 giganti del settore alimentare, fra i quali Nestlé, accusati di promuovere prodotti zeppi di additivi chimici con alti contenuti di zucchero, grassi e sale. E poi tasteremo il polso dell'economia italiana. Dati statistici recenti ci suggeriscono che l'occupazione è aumentata ma che il potere d'acquisto è diminuito. Con un politologo metteremo in relazione questi dati con la politica economica del governo Meloni. Sono alcuni dei temi che tratteremo nei prossimi 30 minuti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura torniamo sulla tragedia che ha segnato la Valle di Blegno. La scorsa notte un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente della circolazione. Con lui a bordo dell'auto, uscita di strada, c'era un altro sedicenne che se l'è cavata con ferite giudicate non serie. Nessuno dei due, come logico, aveva la patente. Sentiamo allora Giuseppe Limoncello.
Forse una bravata da venerdì sera, non lo sappiamo ancora, sarà l'inchiesta di polizia a determinarlo. Quel che è certo è che una sedicenne ha perso la vita, mentre un altro, un suo coetaneo, è ricoverato in ospedale. Per lui ferite giudicate non gravi, per fortuna. È andata probabilmente così. L'auto che è passata all'1:30 di notte, che da Torre scende sulla cantonale verso sud, verso Acquarossa. Le targhe della vettura sono bianche, non si tratta dunque di un mezzo agricolo. Forse una distrazione, oppure un colpo di sonno, magari il piede che spinge più del dovuto sull'acceleratore. Anche qui sarà chi indaga a fare chiarezza. Chi guida perde il controllo, la vettura sbanda, si ribalta, si accartoccia, prende fuoco. Su un prato, in prossimità dell'ex osteria, la baracca. La tragedia è compiuta.
Io ho ricevuto un allarme alle 1:45 di mattina che richiedeva l'intervento perché una macchina stava bruciando a causa di un presunto incidente. Quando mi sono ritrovato sul posto un po' prima delle 2, mi sono ritrovato una macchina che era completamente avvolta dalle fiamme.
Nicolas D'Alberti è vicecomandante dei pompieri di Blegno, è stato uno dei primi soccorritori ad intervenire sul posto.
Io quando sono arrivato mi sono preoccupato di spegnere l'auto perché il ragazzo, qualcuno mi ha detto che era già fuori, e dopo due o tre minuti dopo è arrivata la pattuglia della polizia e poi sono arrivate le ambulanze e l'hanno preso in carico loro. Io non l'ho neanche visto il ragazzo.
Uno dei due ragazzi riesce dunque, è l'ipotesi più probabile, a divincolarsi dalle lamiere prima che il fuoco le avvolga completamente. Un gesto che gli salva la vita. Per l'altro non c'è invece niente da fare.
Io ho cominciato nel lontano 2001. Ne abbiamo avuto uno un paio d'anni fa, però non c'erano coinvolti i nostri giovani.
Una di quelle tragedie che inevitabilmente segna la comunità. Anche per questo nel frattempo si è attivato il care team per prestare sostegno psicologico a chi ne avesse bisogno.
Noi come pompieri abbiamo un care team apposito creato per i pompieri. Noi alla fine dell'intervento abbiamo fatto il ripristino, intanto abbiamo fatto un debriefing e per il momento non è uscito niente, però comunque noi siamo seguiti da un care team e se abbiamo bisogno possiamo chiamare in qualsiasi orario.
La cronaca e la testimonianza di quanto avvenuto di tragico a Torre questa notte. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove si registra una probabile svolta sulle vaccinazioni per i neonati. Ieri infatti è stata revocata la raccomandazione di somministrare la prima dose del vaccino contro l'epatite B entro 24 ore dalla nascita. La maggioranza del comitato consultivo sui vaccini è dell'idea che le donne negative al test per l'epatite B possano decidere, dopo aver consultato il medico, se il loro neonato debba ricevere la dose alla nascita. Ed è una posizione che ha suscitato subito forti reazioni da parte di molti specialisti delle malattie infettive, come ci spiega Cristiano Valli. Poi ne parleremo con un infettivologa ticinese.
It's a really sad day for science and vaccines and immunology. When I heard that exact formulation, I thought back to the bias.
Un giorno triste per la scienza, le vaccinazioni e l'immunologia. Così l'ex direttore del Centro per la Prevenzione delle Malattie Infettive, Dimitri Deskalakis, dopo una decisione che prosegue, ci riporta indietro di 50 anni. Non è solo il risultato del voto ad essere deprimente e pericoloso, sottolinea, ma l'aver dovuto assistere ad una discussione in cui si è attribuita la diffusione dell'epatite B alle abitudini sessuali, alla presenza di immigrati, all'omosessualità, riportando alla luce stigmi di un passato ormai remoto. La votazione è arrivata dopo un confronto durato un giorno e mezzo, caratterizzato da confusione e litigi del tutto inediti per quella sede. Non sono mancati gli appelli da parte di esperti di sanità pubblica affinché venisse mantenuta la raccomandazione alla vaccinazione obbligatoria. La commissione è composta da membri prevalentemente Novax, scelti personalmente da Robert Kennedy dopo che a giugno il ministro della Salute aveva bruscamente licenziato i 17 membri in carica. La raccomandazione passa ora al direttore pro tempore del Centro per la Prevenzione delle Malattie Infettive per il sì definitivo. L'Associazione Americana dei Pediatri ha ribadito che continueranno a raccomandare la vaccinazione entro le 24 ore dalla nascita.
Questo è dunque quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Ma qual è la prassi in Svizzera in materia di vaccinazione contro l'epatite B per i neonati? Di questo e delle mosse statunitensi abbiamo parlato con Lisa Cottanatu, capa servizio dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana dell'ente ospedaliero cantonale. Sentiamola.
Allora, per i neonati noi andiamo a vaccinare in modo mirato nelle prime 24 ore di vita i bambini che nascono da mamme che sono positive all'epatite B, e questo lo sappiamo perché tutte le donne in gravidanza vengono sottoposte ad uno screening per capire appunto se sono positive o negative. E a quel punto, in caso di positività, al neonato viene consigliato di essere vaccinato subito nelle prime 24 ore dopo il parto.
Per quanto riguarda invece tutti gli altri, c'è la raccomandazione di vaccinarsi entro 2 mesi, è così, è corretto?
Esatto, il piano vaccinale svizzero prevede nelle raccomandazioni delle vaccinazioni di base il primo vaccino esavalente, che quindi contiene l'antigene per 6 malattie, tra cui l'epatite B, e si comincia all'età di 2 mesi, andando poi a fare dei richiami all'età di 4 mesi e poi dopo si prosegue.
Mi sembra di poter dire che comunque rispetto alla situazione statunitense non ci sono differenze abissali, quindi la decisione non ancora definitiva delle autorità americane non si distanzia così tanto dalla realtà svizzera.
Ma da quello che ho potuto leggere, effettivamente no. Gli Stati Uniti, probabilmente per una questione anche di sistema sanitario loro, è vero che forse potevano garantire un po' meno questo controllo di screening per l'epatite B durante la gravidanza, e quindi posso immaginare che avessero adottato questo sistema di vaccinazione universale dei neonati proprio per cercare di evitare al 100% la possibilità di perdere dei casi di donne positive all'epatite B che non venissero effettivamente detettate. Da noi in Svizzera in effetti questo controllo c'è, siamo molto attenti da questo punto di vista, e di casi di bambini che sono risultati essere positivi in seguito ad un'epatite B non diagnosticata in gravidanza, di fatto non ce ne sono stati.
Ecco, dunque c'è una prassi americana che sta per essere un po' scombussolata. Allora le chiedo, così con una certa distanza, cosa ne pensa di quanto detto dall'ex direttore per il Centro per la Prevenzione delle Malattie Infettive che abbiamo sentito nel pezzo precedente, quando dice che stiamo tornando indietro di 50 anni? Sono, come dire, prerogative americane e statunitensi, oppure questo atteggiamento più in generale verso i vaccini può provocare anche qualche scetticismo anche dalle nostre parti?
Allora, è chiaro che bisogna andare a studiare veramente la situazione nel suo complesso. Il fatto di modificare così drasticamente una raccomandazione vaccinale è ovvio che, data da uno Stato così grosso come gli Stati Uniti d'America, può avere effettivamente una cassa di risonanza molto grossa. Il problema principale è, secondo me, da considerare più che altro per valutare se effettivamente questa raccomandazione verrà tolta in maniera generale sempre, o se cercheranno comunque di metterla in pratica in modo più mirato come facciamo noi. È chiaro che se gli Stati Uniti non saranno in grado di offrire uno screening a tutte le donne in gravidanza, questo potrebbe portare con sé un grosso rischio che ci potranno essere più bambini che nasceranno con un'epatite B.
Ecco, quello relativo alla vaccinazione contro l'epatite B per i neonati è solo l'ultimo punto, diciamo, con cui l'amministrazione americana sta reimpostando la propria strategia in materia di salute pubblica. Dal suo punto di vista, quanto è preoccupante questo crescente scetticismo, ad esempio, verso i vaccini?
Ma è sicuramente preoccupante. Stanno cercando di mettere in discussione delle vaccinazioni che facciamo da decenni, che sono estremamente sicure e che non hanno veramente motivo di destare preoccupazioni. Quindi stanno sicuramente cercando di mettere, tra virgolette, polemica in determinate misure preventive di malattie infettive che sono estremamente efficaci e sicure. Quindi sicuramente non è una cosa positiva. Mi preoccupa, sì, anche se devo dire che per il momento non mi sembra che a livello europeo o comunque svizzero ci sia un impatto così forte di questo cambio di direzione che sta prendendo gli Stati Uniti.
E queste erano le considerazioni di Lisa Cottanatu, capa servizio dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, dell'EOC. Rimaniamo ancora oltreoceano anche con il prossimo contributo, perché la città di San Francisco, non nuova ad azioni simili, ha fatto causa a Nestlé e ad altri 9 giganti dell'industria alimentare. L'accusa è quella di avere creato una grave crisi di salute pubblica con il cosiddetto junk food, quello che chiamiamo cibo spazzatura. Sotto la lente ci sono in particolare gli alimenti super processati. Ci racconta di più Mangiula Abatia.
Per la prima volta nella storia dell'industria alimentare viene lanciata un'azione giudiziaria contro il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura. Un'azione promossa negli Stati Uniti dalle autorità di San Francisco, una città a guida democratica che già in passato ha condotto azioni di questo tipo, riuscendo per esempio ad inchiodare alle proprie responsabilità l'industria del tabacco. Ora sotto accusa ci sono i produttori di patatine, piatti pronti, cereali per l'infanzia, snack e via elencando. Tutti quei prodotti ultra trasformati in laboratorio, zeppi di additivi chimici con alti contenuti di grassi, zucchero e sale. Cibi che hanno uno spazio importante nella dieta degli americani, e non solo, e un ruolo nell'aumento di malattie come obesità, diabete, malattie cardiache, cancro, tutte condizioni che gravano anche sulle finanze pubbliche. Per questo le autorità della città californiana ora vogliono che i produttori si assumano la responsabilità per i danni che stanno causando. 10 in tutto le aziende denunciate, oltre a Nestlé ci sono Coca-Cola, Pepsi, Kraft Heinz, Kellogg, Mars, per citare le più note. Certo, i consumatori sono liberi di scegliere cosa acquistare, ma anche qui c'è un problema, come ha spiegato il procuratore di San Francisco, David Chu.
They are using deceptive advertising techniques, and they took the playbook from Big Tobacco because years ago Big Tobacco companies acquired major food companies.
Usano tecniche di pubblicità fuorvianti, ispirandosi alle industrie del tabacco. Negli scorsi anni queste industrie hanno acquisito importanti aziende alimentari, trasmettendo non solo le loro conoscenze nel campo degli additivi, ma anche del marketing. Cooperano, per esempio, con la Disney per raggiungere i bambini, soprattutto nelle comunità a basso reddito.
Working with companies like Disney and Nickelodeon to target kids in a particular low-income community.
L'associazione che rappresenta alcuni di questi produttori si è difesa affermando che non esiste una definizione scientifica di prodotti ultraprocessati e di conseguenza malsani, e che comunque i giganti dell'alimentare stanno cercando di offrire prodotti con più proteine e fibre e meno zuccheri e coloranti artificiali.
E il cibo spazzatura non è solo una preoccupazione americana, ma lo è anche per la Confederazione. Quasi la metà degli adulti svizzeri è infatti in sovrappeso e un recente sondaggio mette in luce che i giovanissimi mangiano troppi snack e poche verdure. Da qui è nata una nuova strategia proposta dal Consiglio federale, ma va detto anche il mercato sembra muoversi in una direzione più salutista, diciamo così. Ce ne parla Anna Valenti.
Sì, la fotografia più recente a disposizione è quella scattata lo scorso novembre dal sondaggio ufficiale promosso dalla Confederazione Menù CH Kids. Dice che il 13% dei bambini e degli adolescenti è in sovrappeso o obeso, i giovanissimi consumano troppi snack, bevande zuccherate, mentre scarseggia il loro consumo di frutta e verdura. Inoltre, un partecipante al sondaggio su 10 aveva valori del sangue con rischio diabete elevato. Meno recenti, i dati sugli adulti non variano molto, perché il 43% della popolazione adulta svizzera è obesa o in sovrappeso e anche qui l'alimentazione è squilibrata con eccesso di zuccheri, grassi e sale. Dati che hanno spinto la Confederazione a elaborare la nuova strategia nutrizionale 2025-2032 in novembre, che punta a migliorare la salute pubblica e migliorare l'alimentazione degli svizzeri.
E quali sono allora i capisaldi di questa strategia? Quali sono gli obiettivi?
La strategia mira a prevenire malattie croniche come obesità, diabete e disturbi cardiovascolari, e questo cercando di ridurre il consumo eccessivo di zuccheri e grassi contenuti proprio nei cibi ultraprocessati, promuovendo invece il consumo di alimenti ricchi di fibre, vitamine, e questo attraverso campagne di sensibilizzazione mirate, ma anche rendendo più accessibili cibi sani nelle scuole, nelle mense, negli uffici, nei ristoranti e nei distributori automatici. Altro punto centrale è il coinvolgimento delle aziende alimentari, chiamate a dare un'offerta più equilibrata. Ecco, in questo senso a dare una mano c'è anche il fatto che il mercato sia interessato a un certo cambiamento nelle abitudini alimentari.
In che senso, Anna? Puoi farci un esempio concreto?
Per farvi capire parto dall'esempio concreto. Il cambio di strategia messo in atto dall'azienda leader di distributori automatici in Svizzera, per intenderci quella delle macchinette, ad esempio nelle stazioni. Oggi accanto a cioccolatini, patatine, succhi di frutta, si trovano cibi più sani come frutta fresca, noci, yogurt, barrette proteiche e insalate. A cosa è dovuto il cambio? Alle difficoltà finanziarie dell'azienda, innescate dal fatto che gli snack del distributore non sono più gettonati come prima, complice anche l'aumento della domanda di cibi salutari e freschi, dovuto a un cambio di abitudini in atto che ovviamente è stato innescato anche dalle campagne di sensibilizzazione della politica.
Grazie Anna Valenti. Ora andiamo in Italia, dove è aumentata l'occupazione ma è diminuito sensibilmente il potere d'acquisto dei cittadini. Lo dicono i dati pubblicati ieri dall'Istat, l'Istituto di Statistica Italiano. Alessandro Braga, nostro collaboratore da Milano. Allora, sul fronte occupazione le cose sembrano andare per il verso giusto. Cosa ci dicono i nuovi dati?
Se guardiamo i dati generali relativi al mese di ottobre dell'anno in corso, il quadro appare positivo. L'occupazione in Italia sale al 62,7% e parliamo di 24,2 milioni di persone. È il dato più alto da oltre 20 anni, dal gennaio del 2004. Un dato in crescita sia rispetto ad un anno fa, con una crescita di oltre 200.000 unità, sia rispetto al mese precedente, settembre del 2025. Un aumento che coinvolge sia i dipendenti a tempo indeterminato, sia quelli a termine, oltre gli autonomi. Un dato quindi positivo, se lo accostiamo anche a quello della disoccupazione, che scende al 6% con una decrescita di 0,2 punti percentuali, a fronte invece di un tasso di inattività che risulta sostanzialmente stabile, intorno al 33%. E fin qui allora tutto bene. I primi segnali di preoccupazione arrivano invece se si vanno a vedere i numeri estrapolati per fascia d'età e genere. Qui infatti notiamo che la crescita degli occupati tra i giovani, quelli in età compresa tra i 25 e i 34 anni, cresce meno, solo di 0,1%, una crescita ridotta che si registra anche nella popolazione attiva di genere femminile, un segno insomma che le cosiddette fasce deboli restano ancora in una situazione peggiore rispetto a quelle considerate, tra mille virgolette, privilegiate.
Alessandro, a preoccupare anche forse soprattutto il calo dei salari reali e del potere d'acquisto. Quanto è grave la situazione secondo i dati Istat?
Qui si toccano i veri tasti dolenti. Il calo dei salari reali è netto. netto, meno 8,8% rispetto al gennaio del 2021. Questo vuol dire una diminuzione molto forte in poco meno di 5 anni. E nemmeno le previsioni per il prossimo futuro, che parlano di un aumento del 2,9%, vanno a colmare una perdita comunque significativa. Secondo il rapporto della Fondazione Di Vittorio, che è legata alla CGIL, quindi parliamo di una fonte sindacale, in numeri assoluti registriamo una perdita di potere d'acquisto per le famiglie italiane di 6.400 euro se ci rapportiamo al settore privato e poco minore, 5.007 se invece guardiamo al settore pubblico. In conclusione, la fotografia che esce da questi dati è quella di un paese fermo, sostanzialmente impoverito, che invecchia, e non basta il minimo aumento dei consumi interni, che restano comunque stagnanti e trainati da un aumento della spesa nei discount, segno anche questo di una diminuzione della qualità degli acquisti.
I dati spiegati da Alessandro Braga da Milano, e a questo punto cerchiamo di fare qualche collegamento fra questi dati e la politica economica e fiscale del governo Meloni. Saluto con noi in diretta Marco Valbruzzi, professore di scienze politiche all'Università Federico II di Napoli. Ben arrivato, buonasera.
Buonasera, grazie.
Allora, cominciamo proprio dal tema lavoro. Il governo Meloni ha investito molto, lo sappiamo, sul lavoro delle donne e quello dei giovani, le due categorie per le quali è più difficile trovare un'occupazione retribuita. In pratica si cerca di agevolare fiscalmente le aziende che impiegano donne e giovani in disoccupazione. Bene, i dati appena pubblicati arrivano a dimostrare che queste misure stanno funzionando?
Purtroppo no, i dati che abbiamo appena sentito segnano e segnalano un mercato del lavoro che effettivamente si è rimesso in moto ed è vivace sul piano dell'occupazione. Il problema è che è un mercato vivace, come dicevo, dell'occupazione, ma molto squilibrato, perché è un mercato che tende a privilegiare l'occupazione degli over 50, quindi danneggiando in maniera selettiva sia i giovani da un lato, con i tassi che venivano citati in precedenza, lo 0,1 di crescita per quanto riguarda i giovani under 35, e lo stesso livello di penalizzazione per quanto riguarda, continua ovviamente a riguardare il dato relativo alle donne nel mercato del lavoro. Quindi sono due categorie che purtroppo non sono state baciate dalle misure di bilancio adottate dal governo Meloni. Ovviamente si tratta di problemi strutturali che non possono essere risolti neanche con interventi o incentivi una tantum. In questo caso parliamo soprattutto di due misure, il bonus giovani e il bonus donne, che sono appunto misure temporanee, rinnovate di anno in anno, peraltro molto burocratiche nella loro attuazione, e che sul piano del bilancio di queste misure non hanno portato i risultati sperati. Segnalo anche in questo caso è lo stesso governo a dover stilare un bilancio negativo, perché per quanto riguarda il bonus donne si aspettava, una volta implementato la misura, almeno un 35.000 assunzioni di donne, mentre invece ne hanno registrate solo 8.000, e quindi siamo molto al di sotto delle aspettative dello stesso governo. Sottolineo che però il problema è strutturale ed è molto difficile da invertire una tendenza soltanto con misure di tipo temporaneo.
Un altro punto molto molto delicato è quello del potere d'acquisto. Il governo Meloni in questo senso possiamo dire che ha adottato misure adeguate, oppure cos'altro avrebbe potuto fare?
Ma in questo caso il governo Meloni ha dovuto fare venire a patti in questo caso con il quadro del bilancio pubblico, che non è esattamente erosio, e abbiamo molti forti vincoli di bilancio a partire da un debito pubblico particolarmente elevato. Siamo attorno al 140% rispetto al PIL, e questo inevitabilmente rende lega le mani del governo, e quindi abbiamo una legge di bilancio in approvazione che non riesce a intervenire su questi problemi strutturali, ma cerca di adottare tante misure, spesso una tantum, che non incidono però in maniera strutturale sui problemi che abbiamo appena indicato. Non si parla di salario minimo, alcuni contratti nazionali che devono essere rinnovati stanno ancora aspettando il rinnovo, e ci sono alcune ripercussioni non positive per quanto riguarda la struttura, la riforma, la struttura dell'IRPEF, dove si concentrano gli incentivi sui redditi medio-alti e non su quelli medio-bassi, e quindi da questo punto di vista il governo sta adottando molte misure, ma in maniera non selettiva e non specifica. Questo ovviamente non aiuta una correzione del mercato del lavoro e dell'economia nel suo insieme.
Marco Valbruzzi, io la ringrazio per queste considerazioni. Lo ricordo, politologo e professore all'Università Federico II di Napoli. Buona serata.
Anche a voi, grazie.
Ed ora ci spostiamo nei Grigioni, dove, forse non lo sapete, c'è il primo impianto solare al mondo montato su pareti antirumore di un'autostrada. Vide la luce, è il caso di dirlo, nel 1989. Si trova alle porte di Coira. Ebbene, a più di 36 anni dal varo per il sistema di moduli fotovoltaici è arrivato a questo punto il momento dell'ampliamento. E ce ne parla il nostro corrispondente da Coira, Patrick Colombo.
L'impianto fotovoltaico inaugurato 36 anni fa lungo l'autostrada A13 all'altezza di Domatems copre un tratto di 800 metri. Il progetto di ampliamento allestito da Rienergie AG prevede l'installazione di moduli solari per i successivi 1100 metri in direzione di Coira, rivela Christian Capaul, direttore dell'azienda energetica fondata da 5 comuni della regione in Boden. La necessaria licenza edilizia è stata rilasciata 3 settimane fa dal municipio del capoluogo retico. L'inizio dei lavori è programmato per le prime settimane del 2026, in modo da disporre del nuovo, più esteso, impianto solare dal maggio dell'anno prossimo. Grazie a un investimento di circa 1 milione di franchi, prosegue Capaul, potrà essere immessa in rete energia pulita in grado di coprire il fabbisogno di ulteriori 190 economie domestiche composte da 4 persone. L'estensione dell'infrastruttura esistente consentirà a Rienergie di produrre poco meno di 1 gigawattora di energia all'anno. Un risultato ragguardevole per l'impresa con sede a Tamins, che nel 2000 rilevò dall'Ufficio Federale dell'Energia il pionieristico impianto fotovoltaico sulla 13 e che in questo sistema di produzione continua a credere anche in tempi in cui vanno per la maggiore i cosiddetti parchi solari alpini. Una convinzione dettata anche da motivazioni economiche, visto che, osserva il direttore di Rienergie, installare pannelli fotovoltaici sulle pareti antirumore di un'autostrada è più conveniente, trattandosi di una costruzione già esistente. Un impianto solare in quota richiede per contro grossi investimenti iniziali, soprattutto per l'imponente sottostruttura da realizzare. In altura, neve e vento causano inoltre maggiori costi di manutenzione. A compensare almeno in parte le spese generate dai grandi parchi solari alpini, conclude il direttore di Rienergie, Christian Capaul, è la resa energetica superiore data dal miglior irraggiamento.
Ora, sempre nell'ambito energetico, vogliamo concentrarci sul ruolo di un'emergente disciplina economica, ovvero l'economia comportamentale, con cui attuare delle politiche energetiche efficaci e sostenibili. È l'approccio innovativo che propone una recente pubblicazione, Introduction to Energy Economics and Policy, questo è il titolo, scritto a 4 mani da Sucita Srinivasan e Massimo Filippini, professore quest'ultimo di economia dell'energia all'Università della Svizzera Italiana e al Politecnico di Zurigo. E allora sentiamolo nel contributo di Valentina Moccetti.
Un nuovo manuale di politica energetica che non si indirizza solo a studenti, ma anche a chi deve prendere decisioni di politica energetica. Sin dai primi capitoli integra elementi di psicologia usati nell'economia comportamentale per capire ed influenzare quei comportamenti di consumatori e consumatrici spesso irrazionali, in contrasto con l'ideale di homo economicus dell'economia classica.
Nel campo energetico questa razionalità è molto importante, perché il consumo di energia dipende molto da scelte di investimento. Una scelta di un frigorifero inefficiente ha delle ripercussioni sul consumo di energia non solo per 1 o 2 anni, ma per 10-15 anni. Tante volte quello che si è notato è che i consumatori e consumatrici tendono magari a scegliere dei frigoriferi che hanno dei prezzi molto vantaggiosi, ma presentano dei consumi energetici molto alti. Non fanno un calcolo economico sul costo del ciclo di vita.
Come incentivare allora scelte energeticamente ed economicamente più sensate? Con delle spinte gentili che l'economia comportamentale chiama in inglese nudge.
Per correggere queste anomalie comportamentali si possono disegnare degli strumenti di politica energetica, come ad esempio i nudges, cosiddette spinte gentili a prendere delle decisioni informate, consapevoli. Un esempio di nudges è la semplice etichetta energetica.
L'etichetta che informa sul grado di consumo energetico, ad esempio, di un elettrodomestico, aiuta nella scelta di acquisto, ma secondo gli autori del libro potrebbe essere migliorata per essere davvero efficace.
È chiaro che l'etichetta energetica ci dà un'indicazione molto sommaria e non monetaria dei possibili risparmi energetici. Per questo in uno studio abbiamo mostrato che una leggera modifica dell'etichetta energetica, dove si va a sostituire l'indicazione sul consumo di energia elettrica durante un anno con il costo monetario dell'utilizzare un determinato elettrodomestico, ecco, questa informazione aiuta o spinge le persone a scegliere degli elettrodomestici più efficienti.
Per la transizione energetica bisogna quindi tenere conto di come funziona il cervello umano?
Senz'altro, questo è uno dei anche delle conclusioni, se vuole, del libro, che bisogna fare attenzione ad utilizzare determinanti strumenti di politica energetica come i sussidi e le tasse, perché l'efficacia di queste politiche, come quella dei sussidi, rischia alla fine di non essere molto, molto alta. Ad esempio, in un altro studio abbiamo mostrato che i sussidi che promuovono l'acquisto di auto efficienti in Svizzera non sono così efficaci, a meno che proprio al momento che bisogna acquistare un'auto i potenziali acquirenti sono informati in modo attivo sulla presenza dei sussidi, se no non ne tengono conto nel loro processo decisionale.
Un manuale che porta un nuovo sguardo sugli incentivi per la transizione energetica, acquistabile in forma cartacea e scaricabile gratuitamente sul sito di Cambridge University Press.
La scelta dell'open access nasce dalla volontà di garantire accessibilità globale senza barriere economiche. Bisogna pensare che la transizione energetica è una sfida planetaria, non riguarda solo i paesi avanzati, ma soprattutto i paesi emergenti in via di sviluppo, dove si giocherà una parte fondamentale del futuro climatico ed energetico del mondo.
Con le considerazioni di Massimo Filippini, professore di economia dell'energia, chiudiamo questa edizione curata con Giuseppe Limoncello. Ora c'è lo sport, poi a seguire il nostro magazine culturale con Angelica Arbasini. Buona serata.